Senza identità, senza passato, senza direzione, ecco il governo dei narcisi Di Maio e Salvini. La separazione dalla realtà è l'elemento che unisce i capi di Lega e M5, perché, mentre il forzaleghismo è stato un vero blocco sociale, il grilloleghismo non esiste, in comune c'è solo l'avversione per l'Europa. Di Marco da Milano. Nel crepuscolo della politica, tra contratti di governo fantasma, consultazioni online, gazebo feriali, in questa domenica in cui Lega e Movimento 5 Stelle convocano i loro elettori virtuali a decidere sulla maggioranza futura, non bastavano gli elettori veri dell'ormai lontano 4 marzo. Si è accesa una piccola luce, la lampada di Francesco di Assisi consegnata il 12 maggio alla cancelliera tedesca Angela Merkel dal custode del Sacro Collegio padre Mauro Gambetti, un bolognese di 52 anni, alto e magro, carattere di ferro sotto l'aspetto mite, laurea in ingegneria, leva militare, una delle figure più interessanti di questa nuova stagione della Chiesa e del laico panorama italiano. Quale visione di Europa condividiamo? Vogliamo ancora un futuro comune? Possiamo immaginare un'Europa unita e plurale che sappia precedere gli accordi economici e finanziari e anche oltrepassarli? La politica è in grado di offrire un indirizzo di senso alle persone e alle comunità ormai disorientate? Si è chiesto il superiore dei frati di Assisi invitando i governi a rinunciare a interessi particolaristici, privilegi e miopi esercizi di sovranità per offrire ai nostri figli un orizzonte di unità che sappia valorizzare le differenze e perseguire un destino di pace e di sviluppo. Parole non ordinarie pronunciate davanti a Angela Merkel, Paolo Gentiloni, Romano Prodi, il presidente della Colombia Juan Manuel Santos, premio Nobel per la pace, che avrà valutato come l'accordo con i guerriglieri delle FARC sia stato più facile della soluzione alla crisi di governo italiana. Perfino la cancelliera appariva un po' smarrita e preoccupata nella sua giacca blu, nei suoi gesti di cordialità meccanica, in questa Europa e in questa Italia ansiosa di voltare pagina. Da giovane ho studiato fisica, volevo capire le leggi della natura. Ora ho capito l'importanza dello studio della storia per comprendere gli uomini, ha raccontato. Ho fatto il marinaio, so che quando c'è tempesta l'importante è non perdere la direzione, l'ha quasi provata a rincuorare il colombiano Santos, mentre la compagnia di capi di governo, ambasciatori, cardinali, frati francescani entrava nell'immenso refettorio del convento, a pochi metri dal sepolcro del poverello di Assisi. E ciascuno poteva misurare la distanza delle proprie speranze o delle proprie ambizioni dalla realtà dei fatti. Non basta lo studio della storia a capire quel che sta succedendo in queste settimane, infatti, e forse neppure la conoscenza delle maree e delle correnti per disegnare la rotta. Stiamo scrivendo la storia, ha infatti detto di sé il giovane Luigi Di Maio, anche se si vede la fatica di scrivere, almeno, la cronaca. Le forme della politica sono venute meno in questi 75 giorni, il capitolo finale di un lungo percorso cominciato con i videomessaggi di Silvio Berlusconi nel 1994 e con It Wait di Matteo Renzi dallo studio della vetrata al Quirinale per annunciare al mondo dei follower la presentazione della lista dei ministri del suo governo, arrivo, nel 2014. In quei casi i mezzi di comunicazione venivano utilizzati per costruire il senso di novità provocato dall'arrivo sulla scena dei nuovi politici. In questo maggio crudele di tempo incerto del 2018, l'uso della rete è diretto a demolire quel che resta di un rito sacro in democrazia, la formazione di un governo e di una maggioranza parlamentare dopo il voto popolare. E invece abbiamo assistito a un concorso per titoli per selezionare il nome destinato a occupare la poltrona della presidenza del Consiglio. In mezzo è finito l'ottimo Giulio Sapelli, vanità delle vanità. Il premier e i ministri definiti esecutori da Luigi Di Maio, esecutori del contratto, esecutori del testamento, esecutori dell'ordine da eseguire, meri esecutori dei loro mandanti, i collegamenti via Facebook con i faccioni di Salvini e Di Maio che dovrebbero servire a informare elettori e militanti sulle fasi della trattativa e che invece occultano, nascondono, manipolano, come avveniva in passato, ma con in più quel piacere del mostrarsi al loro pubblico ridendo delle loro stesse battute, due giovani capi nella loro prorompente vitalità. È la cifra dell'operazione, il cartonato di un governo con il programma svelato dallo scoop del Huffington Post, i 250 miliardi di sconto da chiedere a Mario Draghi e l'uscita dall'euro, la fine delle sanzioni a Vladimir Putin e il comitato di conciliazione che dovrebbe dirimere i conflitti tra i partiti e all'interno del Consiglio dei Ministri, un organismo apertamente incostituzionale, ma a suo modo geniale, del tutto simile all'azione parallela immaginata da Robert Musil esattamente un secolo fa, i preparativi per la fantomatica festa dell'imperatore austriaco Francesco Giuseppe, che mai ci sarà. Anzi, la festa coinciderà con il crollo dell'impero e con la fine del domino degli Asburgo nel cuore dell'Europa. Il governo di Maio Salvini, Lega M5, è un'azione parallela alla realtà, una creatura di fantasia tipica della stagione descritta da Giovanni Orsina nello splendido La democrazia del narcisismo, pubblicato da Marsilio. Se il confine fra dentro e fuori, fra desiderio e realtà, già nel narcisista è labile, in chi fa politica al tempo del narcisismo non potrà che esserlo ancora di più, a maggior ragione perché gli strumenti a disposizione del politico per trasformare davvero la realtà, potere, tempo, ragione, sono diventati tutti assai fragili e non resta altro da fare che lavorare sulle rappresentazioni, ossia raccontarsi e raccontare. E tanto più perché, con la fine delle identità collettive, è venuto meno anche il legame tra elite e popolo. Il popolo non riconosce più alle elite il diritto di decidere e di guidare. Le elite hanno smesso di considerarsi responsabili nei confronti del popolo e si sentono autorizzate ad abbandonarsi del tutto al narcisismo. È il narcisismo dei capi Di Maio e Salvini, unito a quello di un pezzo della loro base, l'assoluta certezza di essere sempre dalla parte della ragione anche se i fatti dovessero incaricarsi di smentire questa fede, la pretesa di innocenza, il collante di una coalizione che altrimenti non avrebbe ragione di esistere. Il risultato è la crisi di sistema di queste settimane. Il Parlamento svuotato, come la famosa scatoletta di tonno che Beppe Grillo voleva aprire, solo che il tonno non c'è. I parlamentari sono fantasmi che si aggirano inquieti, tutti, ma proprio tutti, sono stati consultati sul contratto e sul futuro governo, i professori, i tecnici, gli esperti, i neutrali, e poi la rete, i gazebo, la piattaforma Rousseau, tutti tranne loro, i deputati e i senatori, gli eletti del popolo, considerati come i più esecutivi tra gli esecutori. Il governo Gentiloni è sopravvissuto a se stesso, il suo presidente passa di congedo in congedo, e ogni passo d'addio è un avvicinamento verso un futuro ignoto. La presidenza della Repubblica è stata messa in condizione di tensione, ha dovuto subire una mancanza di riguardo istituzionale che ha pochi precedenti, solo l'esempio di come vengono intese le relazioni con le istituzioni, a partire da quelle europee. Fuori dal palazzo, usciti dai tavoli di trattativa romani e dal virtuale delle manifestazioni online e nei gazebo, con le loro masse puramente mediatiche da ostentare, c'è una società italiana ormai da decenni in cerca di rappresentanza. spostando l'angolo visuale, come proviamo a fare andando nel profondo Veneto e nella desolata Sicilia. Ci sono le due Italie che il 4 marzo hanno votato in maniera opposta, il nord che si è consegnato alla Lega, il sud che si è affidato al Movimento 5 Stelle. Non c'è un accordo di partito in gioco, ma una coalizione tra due Italie che vivono e pensano diversamente, e studiano, lavorano, consumano. Ieri era il 1996, i gazebo furono convocati dalla Lega per votare per la secessione, per dire addio al sud che portava il nord lontano dall'Europa. Oggi servono per benedire il contratto con M5S, o meglio il patto del partito nordista e post-padano con un pezzo di notabilato del sud che si è accasato nel governo del non cambiamento. Non è la nascita di un grillo-leghismo sulle ceneri del forza-leghismo coniato da Edmondo Berselli, che fu la formula del centrodestra durante la Seconda Repubblica, con l'apice negli anni 2001-2011. In quel caso c'era un blocco sociale di riferimento omogeneo, un comune modo di pensare, i piccoli e medi imprenditori, le partite IVA, l'Italia messa alla prova da Maastricht, la moneta unica, la fine della svalutazione, ma anche il tessuto operoso di un nord che restava in campo nella competizione internazionale. Oggi il vento del nord incrocia episodicamente lo scirocco del sud, sono due Italie che non hanno nessun punto di contatto e sono pronte a dividersi rapidamente, sempre che riescano a unirsi, senza nessun altro linguaggio comune che non sia l'avversione o l'indifferenza nei confronti dell'Europa. È stato questo il capolavoro politico di Salvini, spostare l'asse dalla secessione padana alla difesa del sovranismo nazionale, mentre il Movimento 5 Stelle fatica a darsi un'identità politica, c'è la destrutturazione del sistema come mezzo per arrivare al potere e forse anche come fine, che prepara lo sbocco inevitabile. Dopo l'Italia, l'Europa, perché è l'Europa il grande alibi, il grosso capro espiatorio che serve a nascondere il fallimento, ed è l'Europa a fornire altre autogiustificazioni ai mancati dioscuri, i nuovi del 4 marzo già precocemente invecchiati, l'Europa e i mercati con la loro reazione, il crollo della borsa e il rialzo dello spread, le dichiarazioni dei commissari di Bruxelles, gli articoli sulla stampa internazionale. Nel romanzo di Musil, l'azione parallela si muoveva fuori dalla realtà ed era destinata al fallimento, o meglio a non finire mai, a non essere portata a compimento, perché questa è la sua natura, una costruzione dalle possibilità infinite, dunque qualcosa che non si muove mai, che resta statica nella contemplazione di ciò che potrà essere fatto e che nella realtà non porterà da nessuna parte. Nella vicenda italiana di queste settimane post 4 marzo, il governo parallelo Salvini-Di Maio è senza premier, senza programma, senza identità riconosciute, senza passato e senza direzione di navigazione, senza maggioranza in Parlamento, forse un governo senza qualità. Noioso, astuto e bocconiano. Chi è Giancarlo Giorgetti, il Gianni Letta della Lega? Pacato, mai polemico, con tanti amici importanti, ritratto dell'uomo di compromesso del Carroccio che sta in Parlamento da 20 anni ed è sopravvissuto al declino di Bossi. Di Vittorio Malagutti, ospitata da Bruno Vespa a Porta, di prima mattina su Rai 3 ad Agorà. Il faccia a faccia con Giovanni Minoli per la 7, una lunga intervista in solitaria nella seconda serata di Rai 2, da un mese la faccia di Giancarlo Giorgetti, il numero 2 della Lega, rimbalza da un talk show all'altro come mai prima d'ora, e poi ci sono i giornali, anche qui dichiarazioni a raffica e interviste, una faticaccia per lui, tipo schivo, riflessivo. Uno che non ha mai smesso di giocare da portiere anche dopo aver abbandonato scarpette e guantoni tra i cimeli di gioventù. nel senso che il vice di Matteo Salvini sta sempre sulla difensiva, para le domande dell'interlocutore di turno e non si lascia mai sfuggire una sillaba di troppo. Niente polemiche, mai una provocazione. Insomma, l'esatto contrario del leader leghista di cui Giorgetti una volta disse di apprezzare soprattutto la genuina sfrontatezza. Due parole buttate lì giusto per marcare la distanza caratteriale da Salvini e dal suo modo di fare politica. Non è più tempo di comizi adesso. Ora che la Lega ha fatto il pieno di voti e punta al governo, i toni forti da campagna elettorale lasciano spazio alla manovra di corridoio. Basta slogan, si naviga a vista alla ricerca di un compromesso. Ecco Giorgetti, allora, la faccia pacata e dialogante del partito che fu di Umberto Bossi. Tanto pacato e dialogante che a Roma, nei palazzi del potere, c'è chi lo vede addirittura a Palazzo Chigi, frutto di una mediazione tra 5 Stelle e leghisti che taglierebbe fuori i due capi partito, Di Maio e Salvini. Ma figurarsi, non mi conosce nessuno, si è schermito il diretto interessato in una recente intervista. Una risposta quasi scontata, in linea con l'immagine di se stesso che il numero 2 della Lega cerca da sempre di accreditare, quella del politico che studia e lavora dietro le quinte, uno serio e preparato che però, quando parla in pubblico, rischia di sembrare noioso per via di quell'argomentare piatto, senza fronzoli. Il peso di una candidatura non si misura solo sulla bilancia della popolarità. Da più di 20 anni in Parlamento, eletto per la prima volta alla Camera nel 1996, Giorgetti, diploma da perito aziendale, laurea alla Bocconi, commercialista e revisore dei conti, è diventato il pontiere della Lega verso i poteri dell'economia e della finanza. La biografia ufficiale racconta delle sue umili origini. Nato nel 1966 in un paesino sul lago di Varese, Cazzago Brabbia, 800 abitanti, padre pescatore e madre operaia. Nessun salotto buono, quindi, ma l'ascesa del giovane leghista, in parallelo con i primi passi nel partito di Bossi, è stata favorita da parentele altolocate. Non tanto quella da più parti citata con il cugino banchiere Massimo Ponzellini, peraltro caduto in disgrazia nel 2011, con tanto di condanna penale dopo l'ascesa alla presidenza della Popolare di Milano. In famiglia c'è un altro Ponzellini di nome Gianluca, che vanta rapporti di altissimo livello in un sistema di porte girevoli che porta direttamente ai piani più elevati dell'establishment italiano, banche, grandi imprese di Stato, grandi famiglie del capitalismo nazionale. Gianluca Ponzellini, varesino, 71 anni, commercialista di grande esperienza, in quasi mezzo secolo di carriera ha collezionato incarichi, molto spesso come membro del collegio sindacale, in grandi gruppi come Telecom Italia, Intesa San Paolo, Alitalia, Benetton. Il suo percorso professionale corre parallelo a quello del collega e socio Angelo Provasoli, un altro peso massimo forte di uno sterminato curriculum accademico e professionale, rettore dell'Università Bocconi tra il 2004 e il 2008. Provasoli, per citare solo gli incarichi più recenti, è stato presidente del collegio sindacale della Cassa Depositi e Prestiti dell'Enel e di Expo, presidente di RCS Corriere della Sera, consigliere di Telecom Italia. Fresco di laurea in economia e commercio, Giorgetti è andato a farsi le ossa alla Metodo, società di consulenza e revisione dei conti fondata da Provasoli e Ponzellini quasi 40 anni fa. Per il giovane bocconiano quel primo lavoro nelle stanze dei suoi maestri è stata un'occasione d'oro per vedere da vicino come funziona il mondo degli affari e per collezionare contatti che potevano tornare utili in futuro. Siamo nei primi anni 90 e in quella fase storica la Lega cresce grazie al fiuto politico del leader Bossi sull'onda della retorica del federalismo e di Roma ladrona. Il partito nordista fatica però a reclutare dirigenti esperti in economia e Giorgetti, che era già stato sindaco del suo paese natale, non fa molta fatica a farsi notare da Umberto, il padre fondatore del movimento che abita a una quindicina di chilometri da Cazzago Brabbia. E così nel 1996, quando non ha ancora compiuto 30 anni, il bocconiano della Lega diventa deputato. Nel 2000 il suo nome compare già tra i 15 dirigenti scelti da Bossi per la cosiddetta segreteria federale, con il ruolo di responsabile del settore economia. A meno di un ventennio di distanza, Giorgetti è l'unico ancora in pista in quel gruppo di fedelissimi del Senatur. Nel frattempo, dentro la Lega è successo di tutto, tra cambi di linea politica, regolamenti di conti interni e inchieste giudiziarie, ai piani alti del partito è andato in scena un ribaltone dopo l'altro, tramontata la stella di Bossi per via della salute malferma e delle condanne in tribunale. Nel 2012 è salito al vertice Roberto Maroni, che davanti ai militanti brandiva una ramazza per fare piazza pulita dei dirigenti inetti e corrotti. Alla fine è stato Salvini a chiudere la partita, cavalcando la ribellione sovranista e la paura per la presunta invasione dei migranti. Nell'arco di 20 anni sono cambiati facce e slogan, perfino il marchio del partito, che ha abbandonato ogni riferimento al nord. Giorgetti invece è rimasto Giorgetti, ha coltivato con grande abilità la sua immagine di politico alla mano, dai gusti semplici, lontano dalla ribalta mediatica. È ancora, per esempio, un grande tifoso del Varese Calcio, nonostante i guai societari che ne hanno provocato a più riprese il fallimento. E, mentre deputati e senatori di ogni schieramento amano farsi vedere in tribuna d'onore per le partite dei grandi club, lui, il leghista di lotta e di governo, è stato segnalato in qualche campo di provincia per tifare in trasferta la sua squadra del cuore precipitata nel campionato di eccellenza tra i dilettanti. Con il passare degli anni, Giorgetti ha saputo mettere a frutto nel migliore dei modi la sua fama di sgobbone. È stato capace di trasformare i fulmini delle tempeste interne della Lega in energia per continuare la sua personale scalata al potere. Del resto, non è un caso se già nel 2009, come si legge nei dispacci diplomatici segreti rivelati da WikiLeaks, il consolato americano a Milano pronosticava un futuro da leader per il deputato Varesotto, descritto come sharp e well respected, cioè scaltro e molto stimato. Da presidente della commissione bilancio della Camera 2001-2006 e 2008-2013, e poi come ufficiale di collegamento con i poteri forti della finanza, l'ex fedelissimo di Bossi ha messo mano a tutti i dossier più delicati di politica economica, compresa la manovra correttiva dei conti pubblici che nella convulsa estate del 2011 finì nel mirino dell'Unione Europea e della BCE. Di lì a poco il governo Berlusconi, con Giulio Tremonti ministro dell'economia, arrivò a fine corsa aprendo la stagione dei tagli con il marchio di Mario Monti, giusto il tempo di una sosta ai box, e nel 2013 Giorgetti viene chiamato dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel gruppo ristretto di 10 saggi, tutti accademici e politici di lungo corso, incaricati di elaborare un piano di riforme istituzionali ed economiche. Nel frattempo la Lega, chiusa la breve parentesi di Maroni, dal 2014 diventa il partito di Salvini. Un partito contro l'euro, contro Bruxelles, contro la BCE, contro i poteri forti della finanza. È una battaglia a suon di slogan e il nuovo leader si affida a generali come Claudio Borghi e Armando Siri, propagandisti in servizio permanente effettivo contro la moneta unica e il fisco oppressore. A prima vista il clima sembra congeniale a Giorgetti come la savana a un orso bianco. E invece no, la politica è fatta di compromessi, L'hanno imparato perfino i 5 Stelle duri e puri. E Salvini, in vista dell'assalto finale al governo del paese, non può fare a meno dell'esperienza e della capacità manovriera del leghista Varesotto, nel frattempo promosso vice segretario del partito. È stato Giorgetti, giovedì 5 aprile, ad accompagnare al Quirinale il capo della Lega per il primo giro di consultazioni per il nuovo governo. Due settimane prima, il 21 marzo, la coppia era stata ricevuta all'ambasciata americana a Roma. Il Le Pen de Noantri con il Gianni Letta Lombardo.